amici, ben ritrovati a quanti già seguono questo podcast dall'inizio e benvenuti ai nuovi ascoltatori. Siete in compagnia di Don Domenico e state ascoltando Letto tra le righe, il primo podcast di ispirazione cristiana che attraverso testi di canzoni famose, film o romanzi cerca di riflettere su valori cristiani utili per la vita di tutti gli uomini. Oggi ascolteremo una intervista, una persona molto speciale che ci verrà a parlare di coronavirus. Mamma mia, un argomento di cui non abbiamo sentito parlare per niente. Ma vi prometto che ci dirà qualcosa che ancora non avete sentito dire e ci saranno degli spunti di riflessione che certamente saranno utili per la nostra vita cristiana o non cristiana che sia. Perché quello che noi diciamo, ricordiamo anche per i non credenti. E oggi mi sono voluto avvalere nuovamente di una scienziata. Lei è una biologa e ci è venuta a trovare per dirci qualcosa di molto, molto particolare e singolare. Luciana Impera. Ciao Luciana!
Ciao a tutti e grazie dell'invito.
Grazie a te per averlo accettato, per averlo accolto. Luciana è una biologa, quindi è una persona specializzata nel settore.
Non esageriamo.
Ricercatrice presso il Policlinico di Bari. È importante perché con lei in questi giorni nasceva una riflessione attorno a questo evento che, diciamo, lo chiamiamo proprio evento perché in effetti non è un pericolo così come secondo me lo stanno descrivendo e in corso di puntata cercheremo di capirlo insieme a lei, ma è qualcosa che qualcosa che viene montata, è una cosa che secondo me viene montata, ma prima di arrivare a conclusioni io cercherei con Luciana di capire che cosa sta succedendo. Luciana, anzitutto come stai?
Bene, grazie.
E tu
come stai?
Sono un po' esagitato perché esco già da un'altra registrazione.
Sintomi parainfluenzali?
Ho un po' di raucedine, in effetti, okay. Cerco di schiarire con colpi di tosse e starnuti.
Gomito flesso, mi raccomando.
Ah, ok, sì. Ci ho provato stamattina mentre celebravo messa, però ho dovuto mettere la mano, era l'unica cosa che avevo libera, perché sai, con i paramenti non era il caso. E quindi, così. Scherzi a parte. Luciana, quindi tu di che cosa ti occupi? Fondamentalmente.
Sono una biologa e sono assegnista di ricerca presso il reparto di ematologia al Policlinico di Bari e mi occupo essenzialmente di citogenetica sia molecolare che convenzionale. DNA, diciamo così, guardo il DNA, i cromosomi al microscopio essenzialmente, mi occupo anche di biologia molecolare quando necessario.
Questa cosa mi affascina tanto perché già la parola biologia riguarda ciò che è vita e quindi bios, no? E possiamo, mi piace definirlo come discorso sulla vita, quindi voi vedete come procede la vita, ce la raccontate.
Sì, noi vediamo quelli che sono i tasselli forse della nostra esistenza, ossia i cromosomi, come il DNA si mostra ai nostri occhi. Molto bello, mi affascina da sempre.
Luciana, attorno a questo virus che stiamo sentendo parlare tante volte, soprattutto ultimamente, è stato creato, secondo me, un vero e proprio panico mediatico. Ci aiuti a capire se c'è davvero da avere paura e che cosa spaventa le persone fondamentalmente?
Partiamo dal presupposto che la paura spesso nasce da ciò che non si capisce. Non si capisce o perché si hanno poche informazioni in merito, oppure perché l'acquisizione di queste informazioni è fuorviante, cioè avviene attraverso quelli che sono i media, che hanno come scopo non tanto informare, quanto divulgare in maniera propagandistica delle informazioni. Con ciò non voglio assolutamente sminuire l'importanza del Covid-19, che è appunto il coronavirus di cui si parla e si straparla in questi giorni.
Che ricordiamo è questo il nome proprio, perché ci sono diversi,
tipi di coronavirus. Molti coronavirus molto probabilmente li abbiamo già avuti in passato con delle semplici influenze o raffreddori, ad esempio. Pertanto parto, ripeto, dal presupposto che è importante parlare del Covid e non sminuire l'importanza di questo virus, perché possiamo dire ad oggi che è annoverato tra quelle che sono le cause delle malattie attualmente più diffuse. Però è vero anche che dobbiamo vedere un po' tutti gli aspetti di questa epidemia e non pandemia, epidemia. Ad esempio, potremmo fare in maniera molto semplicistica dei confronti con delle diffusioni di virus già avvenute in passato e o contagi che attualmente esistono ancora, ma che, lasciatemelo dire, non fanno più notizia.
Sì, certo.
Quale ad esempio la suina, famoso ecco. N1H1, che in realtà esiste ancora, ma che non se ne parla più perché ormai non fa più scena. E quindi...
In che senso non fa più scena? Non aiuta a creare panico?
Nel senso che non abbiamo l'aggiornamento ora per ora, come in molti giornali, soprattutto online, avviene. Tipo il numero dei contagiati è aggiornato ora per ora. Voglio precisare ancora una cosa. Il numero dei contagiati non significa il numero degli ammalati.
Mm-hmm.
Al di là che molti contagiati manifestano dei sintomi parainfluenzali. Sintomi, ossia, comuni a quelle che sono anche le influenze stagionali, che può essere appunto un raffreddore, della febbre non molto alta. In questo caso il coronavirus, il Covid-19, potrebbe portare a complicazioni respiratorie in soggetti che presentano però già dei deficit respiratori o comunque delle patologie in corso. Pertanto, sì, è importante sapere di che cosa stiamo parlando, ma non fare allarmismo. Cautelarsi è un conto, segregare gente o escluderla dalla propria vita è un altro. Ci sono dei virus che si diffondono anche molto più rapidamente rispetto a questo. Uno dei tanti potrebbe essere ad esempio il morbillo, che ha una diffusione aerea molto più importante rispetto a quella del coronavirus attuale. Chissà perché del morbillo non ne parliamo.
Eppure, forse perché magari è stata trovata già una cura e quindi quantomeno lo si può arginare più facilmente rispetto a questo nuovo virus che rimane ancora un po' misterioso. Ma è chiaro che poi alla fine non se ne parla, perché chi sceglie di parlarne, sappiamo benissimo, l'informazione, la comunicazione sono anche dei veicoli di potere, per cui attraverso ciò che si sceglie di divulgare, ecco che si va affermando un potere piuttosto che un altro, o magari anche si cerca di distrarre un po' l'attenzione da alcune cose ben più gravi per arrivare a parlare di qualcosa che in realtà spaventa, ma non è poi da tenere così in considerazione, che non dovrebbe sembrare così catastrofica come invece viene rappresentata. Creare situazioni di panico certamente non è la cosa migliore, però è un po' quello che si è venuto ad ingenerare. A te è capitata magari qualche occasione di assistere a qualche occasione di panico, non so?
Sì, sì, ti racconto un aneddoto emblematico, potremmo dire, di questi ultimi giorni. Un uomo con dei sintomi parainfluenzali si rivolge al suo medico convinto di aver contratto il coronavirus.
Ah, bene.
Il famoso coronavirus di cui tanto parliamo, il Covid-19. Il medico avvia pertanto tutta la procedura,
certo,
ossia il tampone e tutti i controlli che ne seguono. Il tampone risulta negativo al Covid-19. L'uomo è contentissimo, tira un sospiro di sollievo. Il medico però dice: aspetta, però, guarda che però sei positivo al virus influenzale H1N1 e che comunque potrebbe portare in passato, per dire qualche anno fa, ha portato la febbre suina,
certo,
ricordiamocelo.
Ecco, appunto.
E lui risponde tutto tranquillo, soddisfatto: ma fa niente, l'importante è che non si tratti del coronavirus.
Mamma mia, siamo veramente al delirio.
Di
sì. Sì, una fobia veramente esasperata, anche perché cioè, a me sembra quasi che non ci sia più una fiducia nel genere umano. Allora, se vogliamo parlare di Dio, non c'è fiducia in Dio, perché qualcuno potrebbe dire: sì, va bene, sai come sta capitando, anche qualcuno dice: no, dobbiamo pregare perché questo virus venga debellato. Ma sì, io non prego perché il virus venga debellato, prego perché gli scienziati possano essere ulteriormente illuminati dal già grande lavoro, che io elogerei anzitutto, perché possano arrivare subito ad un antidoto o comunque a un vaccino. E pensavo anche come anche la fiducia nell'uomo stesso ormai viene meno. Noi parlavamo sì di paura, di panico, tutto quello che vogliamo, ma c'è anche un discorso di credere forse un po' troppo poco nell'uomo in quanto tale, quindi anche nella scienza. Allora, non vogliamo parlare di fede perché magari la fede può essere troppo irrazionale. Parliamo di scienza, parliamo di qualcosa di concreto, di razionale, va bene? Ma perché si ha quasi paura di affidarsi alla scienza, o comunque si preferisce cavalcare l'onda del panico e di quello che si dice in TV piuttosto che magari andare a cercare delle informazioni dettagliate, più precise, su magari posti o siti o anche giornali, riviste specifiche di quella materia, magari delle riviste di scienze, eccetera, che possano aiutarci a comprendere meglio, piuttosto che farci dei nostri pensieri. Questo potrebbe essere legato sempre a un discorso di ignoranza, oppure tu lo rivedi, lo rimandi a qualche altro, a qualcos'altro?
È difficile capire dei concetti scientifici laddove non ci vengano presentati con i giusti termini. Quindi ammetto che per un uomo, una donna di scienze, leggere qualcosa di scientifico è semplice, o comunque possiamo cogliere molto più velocemente il significato di alcune ricerche, di alcuni termini. Questo non è semplice per chi non è avvezzo alla scienza. Per questo, come ho detto già prima, i media dovrebbero cercare di fornire delle informazioni che siano reperibili da tutti, ma soprattutto comprensibili da tutti. A volte si parla in termini di contagiati, ripeto, la parola contagiati già ci incute panico, terrore rispetto alla parola ammalati o rispetto a adesso si comincia a parlare finalmente di guariti, cioè persone che molto probabilmente non hanno neanche avviato una terapia antivirale o di altro tipo, ma che già dopo qualche giorno stanno meglio. Quindi con molta probabilità sì, ci sono sicuramente dei casi complicati, cioè dei casi in cui questo contagio virale porta delle complicazioni, ma è vero anche che ci sono tantissimi casi in cui si ha una guarigione laddove il soggetto è un soggetto sano, come nei bambini. I bambini ad esempio non sembrano mostrare quasi sintomi e comunque non ci sono stati finora decessi tra bambini.
Sì, in effetti quello che dicevi tu, adesso si incomincia a parlare di guarigioni, di guariti, perché in effetti diciamo, forse evidentemente a livello di comunicazione ci si è resi conto di avere un po' esagerato, o comunque si è deciso di far rientrare un po' l'allarme. E questo dipende proprio veramente da un circuito di comunicazione. L'informazione che cosa fa? In realtà ci danno le informazioni che noi vogliamo sentirci dire. È un po' l'effetto delle echo chamber, le chiama qualcuno, delle camere di eco, dove tu ti inserisci per risentire te stesso, per risentire quello che vuoi sentire, no? Ti circondi di quelle informazioni, di quelle oppure ascolti, oppure ci danno le informazioni che avvallano già delle nostre pregresse idee, per cui io ho paura della pandemia, so che il mondo ha paura della pandemia, parlo di pandemia. E quando si è arrivato a parlare di questo a me ha dato parecchio fastidio, perché cioè parlare di pandemia significa che tutto il mondo completo ne è coinvolto e che non se ne uscirà più. In realtà nemmeno di epidemia io ne avrei parlato di contagio, punto, cioè sarei rimasto a questo. Però ecco, l'informazione, la notizia avrebbe tirato di più quanto più si fosse cavalcato sui termini. Questo in effetti è riuscito molto bene. C'è un altro effetto, l'effetto trigerato, si parla in sociologia della comunicazione, ed è molto simpatico quest'altro espediente, perché è stato studiato, viene chiamato così perché Steven Spielberg pubblicò una fotografia dell'ultimo film che girò, dove c'era un triceratopo per terra, accasciato, morto, e lui si fece la fotografia vicino a questo pupazzo, e qualcuno ebbe a commentare, ma seriamente, che vergogna, ha pure il coraggio di fotografarsi vicino a quel povero animale morto, io lo manderei in prigione. Qualcun altro commenta, dice, ma guarda che quello è Steven Spielberg, il famoso regista di Jurassic Park, non mi interessa chi sia, queste cose agli animali non si fanno. E quindi, ecco, di fronte a questo c'è anche l'ignoranza della persona che è animalista, ma non sa forse fin troppo di animali, dal momento che i triceratopi non esistono più, si sono estinti. Anche al fatto di circondarsi di proprie idee, e quindi è un po' questi sono i fenomeni che si vanno diffondendo e che stiamo anche assistendo questi giorni. La fobia che non ci sia più cibo, la fobia, infatti abbiamo assistito a tante immagini davvero apocalittiche. Volevo farti un'altra domanda, sai, l'uomo, a proposito di queste immagini apocalittiche, trova sempre un po' l'ispirazione, trova sempre ecco, spunto da queste idee di apocalisse, queste immagini che sono un po' così eccentriche per quanto riguarda per ciò che riguarda le persone, il futuro dell'umanità, eccetera, e quindi si lascia affascinare da cataclismi, pandemie e via dicendo, e si scrivono molti film, abbiamo visto tanti film, ci sono anche dei libri, delle canzoni al riguardo. Secondo te sono attendibili queste storie, queste cose? Cioè, quanto c'è scienza, quanto c'è di fantasia?
Adoro la scienza tanto quanto la lettura di libri e qualche anno fa mi è stata consigliata la lettura di un libro a tal proposito, Cecità di Saramago. Saramago non è uno scrittore da quattro soldi, stiamo parlando di un premio Nobel per la letteratura, quindi comunque va letto e apprezzato nel suo stile, nel suo genere. Molti autori però nel corso del tempo si sono cimentati in queste opere, potremmo dire appunto apocalittiche, descrivendo scenari atroci ma per assurdo traslabili nella nostra realtà, cioè nella realtà di uomini e di donne fragili, vulnerabili non solo da malattie ma da fobie che fanno emergere, ahimè, la nostra miseria. In questi giorni, ripeto, mi è tornata in mente assolutamente Cecità. Cecità è un libro molto forte perché ti fa toccare la miseria umana con mano e ne resti scioccato e, ahimè, disgustato. L'autore praticamente racconta di un contagio molto particolare in cui i cittadini di questo luogo indefinito, in un periodo indefinito, diventano ciechi.
Ah.
Tutti ciechi. Un po', diciamo, come questo coronavirus che si contagia tutti e quindi tutti sono positivi al tampone del Covid-19.
Mamma mia, un presagio.
In questo libro, un libro del 95 tra l'altro, quindi non è un libro molto vecchio, tale cecità...
C'era stata manco la suina.
No, assolutamente. Tale cecità si diffonde velocemente, a tal punto che viene decretata una segregazione, una quarantena per tutti i contagiati, al fine proprio di bloccare questo contagio. Durante la quarantena però succedono eventi terribili, anche di violenza fisica, dove i più forti cercano di prevaricare sui più deboli. Scene davvero, davvero toccanti, che mi hanno segnata e mi hanno fatto star male.
Non hai dormito più?
In realtà non ho dormito, ma mi sono sentita male proprio fisicamente. In alcuni punti, praticamente, le scene quasi le vedi, si materializzano davanti agli occhi. E tu vorresti essere cieco in quel momento, cioè non vedere, sai
perché.
Che sta accadendo.
Ah, okay.
L'autore, ripeto, non si risparmia né in pessimismo e né in atrocità, perché è proprio l'uomo nel suo essere sociale e allo stesso tempo antisociale a non fermarsi davanti a nulla e a nessuno. Basta la paura di un contagio a far regredire lo status da homo a ominide, permettimelo,
oh,
da buona evoluzionista che nasco, o forse ancora un po' più indietro rispetto a, diciamo, alla nostra storia evolutiva. Quello che mi sento di dire è che cerchiamo di ripristinare il giusto equilibrio tra prudenza e allarmismo, tra cautela e segregazionismo, tra informazione e fake news, tra scienza e diceria. Perché molti casi di discriminazione a cui abbiamo assistito sicuramente sono fondati sull'ignoranza e molti atti di violenza anche a cui abbiamo assistito in rete o dal vivo sono sicuramente dettati da fobie autoindotte.
Sì. Sì.
Che io non giustifico in alcuna maniera. Ci sono tanti libri, ripeto, che parlano di pestilenze o di contagi di questi virus. Cecità lo consiglio come lettura, per quanto io ne sia rimasta scioccata.
Beh sì, in effetti per chi è sensibile io eviterei di poter leggere questo romanzo.
Anche se in questi ultimi giorni sta andando
sta
molto,
schizzando, sì, stavo vedendo che sono schizzate le vendite di alcuni libri, tra cui Cecità e anche quello di Camus,
sì,
giusto?
La peste, sì.
Mamma mia, c'è quasi un ritorno.
Anche se quel libro è meno apocalittico di Cecità, per quanto si chiami La peste, posso assicurare che è meno apocalittico di Cecità, che invece ti lascia veramente senza parole, senza fiato.
Io e concludo, cioè andrei verso la conclusione, tornando su una riflessione, cioè quella di come, vedete, cioè noi ci abbandoniamo a tutti questi discorsi, tutti questi contorni, allo spettacolo, ci appassioniamo, e non ci appassioniamo invece a ciò che la scienza è capace di fare, ricordando che la scienza è comunque un dono di Dio, e è Dio che permette anche all'uomo di scoprire, di innovarsi. Mi affascina una cosa che mi avevi detto a proposito dell'evoluzione, dell'evoluzionismo, che anche i virus sono il risultato dell'evoluzione,
sì,
dell'uomo.
Della vita che va avanti, assolutamente. Come tutti gli esseri viventi, quindi uomini, animali in generale, virus, batteri si evolvono. Il Covid-19 è sicuramente un'evoluzione della specie di quella famiglia di virus. Sì, qualche tempo fa forse ti ho detto la vita va avanti, nel bene o nel male la vita va avanti, i cosiddetti salti evolutivi a volte non li apprezziamo perché destabilizzano quella che è la nostra routine, il nostro vedere la vita di tutti i giorni, anche vedere la nostra salute quotidiana. Però sì, in realtà la vita va avanti, evoluzionisticamente va avanti.
Questa cosa mi fa molto riflettere sul fatto che comunque sia Dio a permettere che anche questi virus vadano avanti. Perché non li debella? Perché non lascia solamente gli uomini che vivono felici e contenti? Però è anche bello che, secondo me, è come se Dio desse la possibilità all'uomo di scoprire, di riscoprirsi, di evolversi anche lui stesso. Perché nel momento in cui la ricerca si evolve, significa, perché magari i virus si sono evoluti, significa che anche l'uomo si sta evolvendo, quindi anche la ragione si evolve e quindi tutto il progresso, eccetera, eccetera. E, inserendolo in un discorso divino, a me piace questa cosa perché c'è comunque dietro la mano di Dio che rende possibile tutto. Rende possibile l'evoluzione del virus, ma rende possibile anche l'evoluzione della ricerca. E, a proposito di ricerca che si evolve, ci sono la ricerca ci insegna come la scienza si stia progredendo su tanti campi, su tanti studi importanti. Tanti, ad esempio anche su donne che hanno delle difficoltà ad avere dei figli o che comunque sapendo di non poterne avere in virtù di un ciclo di chemio, ad esempio, ci sono delle soluzioni che la scienza propone.
Sì, io sono una di quelle scienziate che è assolutamente a favore della tecnologia scientifica laddove di supporto alla vita e non in sostituzione alla vita. In questo caso, come hai già detto, cioè ci sono molte donne che subiscono appunto dei trattamenti chemioterapici o radioterapici. Nella maggior parte dei casi queste donne diventano sterili, quindi non hanno più la possibilità di avere figli. E quando ciò accade in donne molto giovani, poco prima di iniziare una terapia, si chiede alla donna di stimolare una produzione di ovuli, in maniera tale da poterne poi conservare, crioconservare alcuni, e laddove si decide poi di portare avanti una gravidanza, di scongelare, fecondare e insomma portare avanti una gravidanza. La tecnologia oggi ci permette addirittura di farlo anche senza stimolazione ovarica, significa prelevare una parte del tessuto ovarico e stimolare in laboratorio la formazione dell'ovocita maturo per poi crioconservare questi ovociti e scongelarli e fecondarli nel momento in cui la donna decide di portare avanti un'altra vita. Questo mi affascina perché in
anche
questo caso sì, la scienza aiuta la vita ad andare avanti, non solo l'evoluzione.
E ditemi voi se non c'è un disegno divino davanti a tutto questo, Dio che è vita e permette anche questo. Luciana, ti ringrazio, è stato bellissimo questa puntata inaspettata. Io ieri sera gli ho fatto questa proposta a bruciapelo e quindi ho detto: Luciana, ti voglio, anche perché a gennaio non c'è stata la puntata di Letto tra le righe, e quindi ho detto: prima che finisca febbraio voglio, visto che ho approfittato del giorno in più di questo febbraio, visto che è l'anno bisestile. E qualcuno tra l'altro mi faceva riflettere, vabbè, queste sono credenze, che ogni volta che c'è l'anno bisestile ci sono delle cose strane,
gli eventi apocalittici,
sì, tipo questo, tipo non mi ricordo che altro c'è stato quest'anno, vabbè, insomma, e legano tutti questi eventi all'anno bisestile. Io non ci credo,
ovviamente, neanche
io credo alla scienza e credo a Gesù. Amici, grazie per averci dedicato il vostro tempo ad ascoltare questa puntata. Anche questa puntata giunge al termine e per quanto riguarda noi ci risentiremo prossimamente con altre novità, altre interviste, altri personaggi molto importanti. Se non l'avete ancora fatto, vi ricordo che anche potete lasciarmi, insomma, i vostri preziosi commenti sui miei contatti Telegram, @dombru è il mio contatto privato. Poi potete trovare anche nel sito www.annunciatedetetti.it altri contatti, altri progetti, e mi raccomando, è importante che vi facciate sentire perché mi aiutate anche a crescere e mi potreste dare spunto per altre puntate. E intanto vi do appuntamento alla prossima puntata e salutiamo ancora Luciana che è stata con noi.
Grazie e un saluto a tutti.
Grazie a te Luciana e grazie a voi ancora e buona giornata a tutti.